Le cose che devo fare sono tendenzialmente delle descrizioni, delle osservazioni. Io ho un punto di vista, osservo. Quindi i primi risultati che posso ottenere sono delle constatazioni. Quindi sotto il profilo metodologico questa cosa è corretta. Però tenete presente che 10 o 20 pagine dopo Marx estende il concetto di presupposto a quelle che qui chiama constatazioni. Quando comincia l'analisi teorica c'è il primo presupposto e appena dopo la parola presupposto c'è un punto e poi c'è il primo dato di fatto da constatare. Quando poi fa un'incursione nella storia, subito, come vi ho detto, c'è questo va e vieni, poi riprende polemicamente questa osservazione e parla di quattro presupposti. Cioè considera presupposti quelle che qui chiama constatazioni. Io credo che debbano essere tante constatazioni. Certo, queste constatazioni ci sono quelle che ho già richiamato, quella che ha già richiamato. Cioè la prima constatazione sarebbe che noi ci differenziamo dagli animali perché produciamo i mezzi di sussistenza, gli strumenti. Poi c'è questa inversione che è veramente, in termini logici, è una vera e propria inversione. Se voi leggete bene questo capoverso, prima trovate questa frase: gli uomini producono indirettamente la loro stessa vita materiale, cioè biologica, fisica. E poi ci sono alcune osservazioni giuste. Il modo con cui gli uomini producono i loro mezzi di sussistenza dipende prima di tutto dalla natura dei mezzi di sussistenza che essi trovano e che devono riprodurre per se stessi. Questo modo di produzione non si deve giudicare solo in quanto è la riproduzione fisica dell'esistenza fisica degli individui. Qui comincia a essere, sembra giusto ma non è tanto, qui entra già che lo strumento di produzione sono anche gli organi sessuali, perché qui si parla di riproduzione fisica dell'esistenza, ma gli organi sessuali non li ha fatti, insomma, esistono e basta. Ma con questa nube però Marx tira fuori un'osservazione corretta che poi gli serve però a capovolgere il problema. Questo modo di produzione è già un modo determinato dell'attività di questi individui, giusto? Il modo di produzione è un modo determinato dell'attività di questi individui. Un modo determinato di estrinsecare la loro vita. Ancora abbastanza giusto. Un modo, non il modo. Un modo di vita determinato, e questo va bene. Come gli individui esternano la loro vita, qui torniamo però invece che a una vita, al singolare, così essi sono. E fino a un certo punto è giusto, fino a un certo punto no. Ciò che essi sono coincide dunque con la loro produzione. Tanto con ciò che producono quanto col modo come producono. Ciò che gli individui sono dipende dunque dalle condizioni materiali della loro produzione. Voi vedete che c'è un rovesciamento, c'è un vero e proprio circolo vizioso. Gli strumenti di produzione esistono perché gli uomini li fanno. Questa è l'affermazione iniziale del tutto corretta, empirica proprio, come dire, proprio banalmente empirica, non c'è un po' di dubbio. Ma se gli uomini fanno gli strumenti di produzione, sono gli uomini che spiegano gli strumenti di produzione e non gli strumenti di produzione che spiegano gli uomini. No? È chiaro. Quindi qui c'è questa inversione, qui voi vedete, a me pare con chiarezza, che Marx, secondo Marx, che era bravissimo, intendiamoci, ha portato avanti un ragionamento sbagliato, ha fatto un vero e proprio circolo vizioso, perché evidentemente un po' si accendeva il circuito di questa nuova ricerca, un po' funzionava quello vecchio della fondazione filosofica del comunismo. Comunque qui poi voi avete, appena finisce questa prima constatazione, poi comincia addirittura una frase così che casca proprio dal cielo, voi lo vedrete. I rapporti fra nazioni diverse dipendono dalla misura in cui ciascuno di esse ha sviluppato le sue forze produttive, eccetera. Ora, i rapporti fra le nazioni sono un qualche cosa che interviene molto dopo, insomma, noi vorremmo, no? Non c'è continuazione in sostanza. Avete qui un excursus in cui si parla della proprietà privata, il suo argomento si è spostato da questa tentativo di teorizzare, di effettuare le prime constatazioni di fatto che si possono fare se si guarda la vita umana come un presupposto, cioè senza. Però quell'altro argomento che c'era nella sua testa, la storia del mondo vista sotto specie, sotto con l'ideologia l'ideologia comunista, lo porta subito fuori e gli mette quegli altri argomenti che qui non sono legittimi, ancora, non sono ancora legittimi. Noi dovremmo avere una teoria nella quale la proprietà ha già un posto definito, teoricamente, però non come un fatto, teoricamente, quindi non c'è ancora. Quindi qui avete un salto alla storia del mondo già a livello dell'esistenza di nazioni, che nazioni nel senso proprio della parola, anche nel senso non proprio moderno, ma insomma comunque in qualche modo attestabile. Nazione non si può identificare col clan, per esempio, volendo si può fare tutto, il ben inteso, ma è un'organizzazione sociale complessa. Infatti, se voi dite la parola nazione, evocate anche delle situazioni tipiche delle nazioni primitive o sviluppate, quindi i rapporti di proprietà, classi, eccetera. Ma appunto voi siete là fuori, siete in un aspetto, a una fase della storia, non a tutta la storia, dove c'è il clan, per esempio, non ci sono rapporti di proprietà, non c'è un sacco di roba. Comunque c'è questa cosa qui che va giudicata in questo modo, e avete 5 o 6 pagine nel quale l'argomento fondamentale è proprio l'evoluzione della proprietà, che finisce a confondersi con i rapporti di produzione, tutto sommato, senza che sia stata fatta un'analisi teorica precisa del rapporto che si può stabilire in senso teorico per sempre e in qualunque situazione determinata, studiando la situazione determinata, tra l'idea dei rapporti di produzione e il fatto della proprietà privata, pubblica, quale modo di privato, quale modo di pubblico. Avete poi un altro brano che riprenderemo, perché è in sostanza teorico, ed è il rapporto che c'è tra produzione delle idee e produzione materiale, e quindi delle precisazioni che dovrebbero essere fatte dopo, in sostanza. Noi dovremmo trovare il secondo dato di fatto, e per il momento non lo troviamo. Lo troviamo però quando Marx riprende polemicamente, ha fatto di nuovo un accenno a Feuerbach, una critica a Feuerbach, e riprende: con gente priva di presupposti come i tedeschi dobbiamo cominciare col constatare il primo presupposto di ogni esistenza umana, e quindi di ogni storia. Il presupposto, cioè, che per poter fare storia gli uomini devono essere in grado di vivere, ma il vivere implica prima di tutto il mangiare, il bere, eccetera. Allora avete la prima azione storica, la creazione dei mezzi di vita. Questi sono elencati tra i presupposti quelle che effettivamente in qualche misura dovrebbero essere, in una ricostruzione teorica, in quello che praticamente Marx aveva in testa, non aveva steso ancora bene, questi primi constatazioni che si possono fare con questo punto di vista. Qui voi avete appunto la creazione dei mezzi per soddisfare i bisogni, il secondo punto che è soddisfatto il bisogno, l'azione per soddisfarlo e lo strumento già acquisito di questo soddisfacimento portano a nuovi bisogni. Come vi avevo detto, se noi consideriamo l'uomo storico, sociale, sotto l'aspetto della produzione, noi dobbiamo ipso facto renderci conto che introdotto uno strumento di produzione e usato per soddisfare certi bisogni, a sua volta ne fa nascere di nuovi, e che questo è certamente la spiegazione più concreta che ci sia del dinamismo della storia. Anzi, qui si vede con chiarezza come questa distinzione, che è, non è questa distinzione tra gli uomini e le bestie, fatta sulla base degli strumenti di produzione, che per alcuni aspetti può essere insoddisfacente perché lascia in oscuro certe cose, sotto questo aspetto mette in evidenza, per esempio in un modo molto concreto, questo dinamismo che c'ha nella situazione storica e che non c'ha invece la rivoluzione degli animali, che non è dinamica, è statica, è ripetitiva in sostanza. Poi c'è un terzo rapporto, che è quello della riproduzione, appunto, e Marx qui lo introduce come introduce la famiglia, il rapporto sessuale, la creazione dei figli, la nascita dei figli, come una caratteristica che non si capisce cosa sia, perché non è distintiva rispetto alle bestie. Lui cerca di introdurla nei rapporti della produzione. E poi entrano come terzo punto, invece in realtà cominciano a venire fuori quelle formulazioni verbali molto felici, che poi sono precisate in un testo seguente che adesso vedremo, e che sono queste: la produzione della vita, tanto della propria nel lavoro quanto dell'altrui nella procreazione. Questo è arbitrario, perché anche le bestie procreano, però non danno luogo a tutta questa fenomenologia. Appare già in pari tempo come un duplice rapporto naturale da una parte, perché è con la natura ed è della natura umana, sociale dall'altra, sociale nel senso che si attribuisce a una cooperazione di più individui, non importa sotto quali condizioni, in quale modo e per quale scopo. Da ciò deriva che un modo di produzione o uno stadio industriale determinato è sempre unito con un modo di cooperazione o uno stadio sociale determinato, modo di cooperazione generalissimo. E questo modo di cooperazione è anch'esso una forza produttiva, forza singolare. Ne deriva che la quantità delle forze al plurale, produttive e accessibili agli uomini, condiziona la situazione sociale e che dunque la storia dell'umanità deve essere sempre studiata e trattata in relazione con la storia dell'industria e che lo scambio. Di queste quattro condizioni, in cui ancora mal formulate, la prima è quella che c'era nelle pagine scorse, ed era effettivamente la prima, la differenza tra gli uomini e gli animali, la creazione degli strumenti. Il secondo punto è quello che vi ho detto, i bisogni. C'è questo terzo punto, che la famiglia sarebbe ricondotta nella famiglia, e la generazione sarebbe ricondotta nella produzione, che certamente è sbagliato. Non è più che sbagliato, è tutto inutile, perché anche quando io ho fatto questa osservazione devo comunque andare a chiedere ai biologi che mi dicono loro cosa hanno capito, perché io comunque non capisco niente in questo momento. Cioè non ho uno strumento per capire, dire questo. Questo è un tipico caso in cui un'osservazione, proprio perché tutto sommato è sbagliata empiricamente, è una classificazione mal fatta. Io distingo gli uomini dalle bestie per gli strumenti di produzione. E poi caccio in questa distinzione una cosa che non ci distingue dalle bestie. E quindi non ne viene fuori niente, dalle osservazioni sbagliate non viene fuori niente. Invece questo che lui chiama quarto rapporto, quarto momento, quarto presupposto, quarta constatazione, che noi riconduciamo sempre a constatazioni, è in una maniera confusa quello che io vi ho detto con chiarezza, perché c'è in un testo successivo, rapporti di produzione e forze di produzione. E la intuizione globale che i rapporti di produzione, le forze di produzione sono termini attraverso con i quali si può descrivere tutto un aspetto della vita. Si può descrivere tutta la vita umana, Marx direbbe tutta la vita umana sub specie storico-sociale. È interessante, anche se ci porterebbe lontano, constatare che qui letteralmente Marx usa la parola forza produttiva anche al singolare. E naturalmente questo concetto di forza produttiva qui è la quantità di capacità produttiva che è definita da un modo di produzione. Se voi avete la popolazione a livello della caccia e della pesca, producete, in ipotesi che sono io, 30 bisonti uccisi in un anno e campate, per dire. Se avete invece la produzione agricola, producete una quantità enorme di grano. La produzione agricola moderna, a dire il vero, perché solo 100 anni fa la gente si ammalava perché il grano, il pane era un lusso, tutto sommato. Se avete la produzione industriale e via dicendo. Quindi questo concetto di forza produttiva è del tutto diverso da quell'altro di forze produttive. Quando dite forze produttive voi avete in mente la divisione del lavoro e il fatto che il lavoro produttivo sociale ci distingue gli uomini in diversi gruppi. Ognuno di questi gruppi è una particolare forza di produzione. L'operaio, l'impiegato, il contadino, il capitalista, il manager. Forza di produzione è un termine invece che è riferito all'intera società, la quale manifesta, a seconda del modo di produzione, una forza di produzione. In una maniera corretta è un po' quello che vi ho detto: se noi fissiamo la mente sull'idea di modo di produzione, la prima cosa che risulta evidente è che il modo di produzione determina la quantità e la composizione sociale della popolazione. Cioè quantità e composizione sociale sono ipso facto le misure di una capacità, di una forza, di una capacità di livello produttivo, no? Voi avete tutti i cacciatori, producete appunto la composizione sociale contemporanea, producete un'infinità di roba. Ecco, questo è quanto voi trovate a questa prima, precisiamo ancora, solo a questo punto, Marx dice, dopo aver considerato questi momenti possiamo trovare che l'uomo ha anche una coscienza. E qui ci avete l'analisi del fatto che la coscienza però non esiste fin dall'inizio con pura coscienza. E c'è poi in questi passi l'analisi del fatto che la coscienza come fenomeno storico, sociale, osservabile. Questo lo dice lui, noi lo diciamo con più forza, ecco, perché Marx lo dice ma anche lo dimentica. Perché? Perché ha una certa tendenza a fare questa polemica generale contro il pensiero e a ridurlo tutta ideologia. Ma comunque con questa precisazione, che comunque Marx c'è anche se è intanto distorta, come fenomeno storico, sociale, osservabile, è vero che la coscienza si manifesta quando si separa l'attività intellettuale dall'attività materiale. Quando si separa realmente, e questa è una conseguenza dell'evoluzione del modo di produrre, l'attività intellettuale dall'attività materiale, quindi interviene quello che Marx dice correttamente, la prima e grande ed essenziale forma di divisione del lavoro, smentendo che sia già divisione del lavoro, per esempio, il rapporto sessuale tra marito e moglie, tra uomo e donna. Quando interviene questa differenza, c'è qualcheduno che fa solo lavoro intellettuale. Quindi c'è esperienza del lavoro intellettuale. E quindi c'è esperienza della coscienza. Fino a che questa divisione non interviene, fino a che non c'è una classe di persone che scrive, che pensa, che riflette, che passa dal sapere orale al sapere scritto, che redige testi, che calcola, eccetera, gli uomini non hanno l'esperienza di attività puramente intellettuale, perché qualunque attività umana è un'attività fisica. È vero che è guidata dall'intelligenza, dalla coscienza, dalla percezione, ma dato che l'intelligenza, la coscienza e la percezione non sono momenti diversi, non si separano nella reale attività umana dai momenti nei quali si agisce fisicamente, l'uomo si comporta con delle abilità, ma senza poter separare una pura attività intellettuale da un'attività fisica, manuale. E Marx dice effettivamente questa osservazione di Marx è profonda, è giusta, voi avete che in realtà andate a studiare la storia delle religioni, la storia della scrittura, la storia della cultura, il fenomeno della coscienza come fenomeno avvertito degli uomini nasce adesso. Non solo, Marx ha anche ragione di osservare che questo fenomeno, però che questa coscienza è una coscienza un po' falsa, tutto sommato. Perché se io faccio solo, osservo Marx, attività intellettuale, io posso pensare che esiste in modo autonomo e indipendente una pura attività intellettuale, chiaro? Io dalla mattina alla sera io faccio il prete, lo stregone, lo scriba e via dicendo, e nella misura in cui io ho esperienza di queste cose, coscienza di queste cose, per quanto riguarda me devo osservare che questa è la mia attività, no? Quindi posso pensarla come un'attività che ha la sua radice in se stessa, che è un'attività indipendente. È evidente però che questa attività non esisterebbe se non ci fosse il surplus agricolo, perché se questa attività non ci fosse il surplus agricolo io dovrei andare anch'io a cacciare, a pescare o a cogliere cibi, via dicendo. E quindi Marx spiega così come questo fenomeno dell'ideologia, tutto sommato del rovesciamento, della camera oscura, dato che io ho una pura e semplice attività intellettuale che ho esperienza di questo, io ritengo che questa attività intellettuale sia autonoma, indipendente e che quindi io esista come puro spirito. Quindi la coscienza è infetta, dice lui, da questo. La coscienza c'è, ma è coscienza sempre di un'attività sociale, che in ultima analisi si rimanda alla società. E come fenomeno reale implica tutta la società e quindi non è descrivibile o conoscibile senza fare l'analisi di tutta la situazione sociale. Comunque su questo noi andremo, questo è così per riscontrare nel testo questi elementi che io vi ho già detto, che compaiono subito del resto. Quello che conta è che noi adesso dobbiamo constatare che qui la formulazione è molto incerta, questo punto, nell'ideologia tedesca. Questa formulazione imperfetta di tutti, della terminologia che si sviluppa a partire dall'idea della produzione. Quindi strumenti di produzione, bisogni derivati dalla produzione, forza di produzione, rapporti di produzione. E che questa situazione è confusa, questa situazione che dovrebbe essere generalissima. In questo senso preciso, le prime constatazioni di fatto che si fanno a partire dall'aver convenzionalmente stabilito che l'uomo è questa cosa qui e non un'altra. Se io dico produce strumenti, allora devo solo... Ora, dal produrre strumenti all'idea della proprietà ne passano tra l'altro cronologicamente centinaia di migliaia di anni. Perché le prime pietre schizzate, adesso non mi ricordo, ma sono rimontano, non so quando, ma quanto, è 100.000 anni, non lo so io. Si trovano pietre schizzate in situazioni lontanissime da quelle della rivoluzione agricola.
600.000 anni fa.
600.000 anni. E voi avete 600.000 anni prima di arrivare alla rivoluzione agricola. È quando arrivate alla rivoluzione agricola che trovate le prime forme elementari di proprietà. Quindi questi 100.000 anni sono un vuoto in sostanza, se voi... Mentre è così fecondo proprio il concetto di modo di produzione, perché permette di capire perché gli uomini sono rimasti fermi fino a che, eccetera, eccetera. Quindi noi cosa dovremmo fare? Noi dobbiamo constatare, vi ho detto, si tratta di paragonare le constatazioni di fatto o le osservazioni che possiamo fare da questo punto di vista con la teorizzazione che Marx ne ha fatto. Quindi possiamo fare, io credo, questa conclusione. Questa terminologia in termini di proprietà in prima istanza è corretta, cioè noi è un modo di fissare con dei termini teorici di cui il significato resta così precisato e stabilito in modo relativamente univoco questa scoperta, questo modo di osservare le cose. Per quanto riguarda la proprietà, l'evoluzione della proprietà, che è certamente connessa con la divisione del lavoro e con il modo di produzione, non sappiamo ancora se e in quale modo si possa fare questa teoria a questo punto dell'esame. E in ogni caso una cosa è precisa, è probabilmente precisa. Non è possibile, questa è la mia opinione, non è possibile fare nello stesso tempo e nello stesso contesto una analisi concettuale che preluda poi a una concezione, a una teoria, degli aspetti generali dello sviluppo della storia, e nello stesso contesto e con lo stesso punto di vista fare una teoria generale della proprietà o tanto peggio una teoria generale della transizione supposta tra l'altro dal capitalismo al socialismo, che è abbastanza un concetto misterioso, perché che cosa sia il socialismo non lo sa più nessuno. Beh, è già stato osservato da molto tempo, mi pare che in un libro di Zombat che risale a 60 o 50 anni fa erano classificate, mi pare, 200 definizioni di socialismo, ce n'è di quante ne volete, ma una cosa che è definibile in 100.000 modi non si sa che cosa sia. Quindi la transizione al socialismo, per quanto si debba ritenere che sotto questa idea confusa si nasconde un problema molto serio, in quanto tale è abbastanza indeterminata. Quindi, ma comunque è, a mio parere, impossibile. Comunque il problema è questo: è possibile quando noi cerchiamo di stabilire le primi aspetti generali della situazione umana, storico-sociale, e cerchiamo, perché dobbiamo fare questo in primo grado, di osservare i tratti costanti che ci sono sempre nella storia umana, proprio perché dobbiamo osservare questi tratti costanti che ci sono sempre nella storia umana, con questo tipo di analisi e di attenzione non possiamo mettere in evidenza le caratteristiche che hanno certi altri fenomeni che intervengono in certi momenti più avanzati della storia umana, il fenomeno della proprietà. Insomma, questo è il punto preciso. Si può nello stesso tempo e nello stesso contesto elaborare la concezione, chiamiamo le cose con loro, elaborare la concezione generale del materialismo storico e elaborare una concezione generale dello sviluppo della proprietà. A mio parere non si può. E a mio parere nel testo, nell'ideologia tedesca, le due cose sono confuse, proprio perché c'erano in Marx due pensieri diversi che però lui non distingueva abbastanza. Comunque, noi stiamo adesso cercando questi elementi teorici per vedere se corrispondono o no alla situazione di fatto, alle constatazioni di fatto. Ne abbiamo qui l'avvodimento di questa grammatica logica del concetto di proprietà. abbiamo che questa terminologia della proprietà, della produzione, viene identificata con l'evoluzione della proprietà e viene identificata con la totalità della vita biologica, tant'è vero che viene ascritta, inclusa nella divisione del lavoro, i ruoli sessuali nella generazione e con il pensiero nella sua totalità. Questo quindi noi potremmo dire a questo punto che questa è una cosa che è rimasta molto confusa, ecco, e nella quale si dovrebbe stabilire che ci sono alcuni concetti da sviluppare perché corrispondono alle constatazioni di fatto e alcuni che devono essere abbandonati perché si perseguono nello stesso tempo due operazioni teoriche che si devono essere distinte. Comunque noi lo sappiamo così senza aver studiato e comunque abbiamo nei testi una certa serie di altri termini teorici che corrono nel mondo, tra l'altro, sia che riguardano sia la descrizione dell'uomo col punto di vista del materialismo storico, sia la teorizzazione del cambiamento, perché noi abbiamo questi due elementi in sostanza. Abbiamo una teoria col materialismo storico, abbiamo due situazioni in evidenza. Una descrizione di cos'è l'uomo nei suoi tratti permanenti, poi una descrizione di come muta. Vi ricordate la composizione della popolazione, composizione sociale della popolazione, eccetera, e il mutamento imputato ai bisogni. Se io produco uno strumento di produzione che ha un bisogno nuovo, e allora devo creare un altro strumento di produzione per soddisfarlo, e allora lentamente cambia tutto. Il cambiamento a un certo momento diventa radicale perché emerge un nuovo modo di produzione. Ecco, noi abbiamo in Marx questa, nell'ideologia tedesca, questa cosa che tutto sommato mette insieme questi tratti generali della storia come constatazioni di fatto con la storia del mondo vista sotto visto dal punto di vista comunista, cioè vista col criterio della proprietà, che è l'elemento fondamentale dei manoscritti economico-filosofici e per la quale Marx resta un'utopia. Questo, tant'è che noi, e adesso ritroviamo nelle professioni della critica economia politica, non abbiamo soltanto i termini, questi termini che fanno capo alla parola produzione, all'idea della produzione in questa sua accezione molto vasta. Abbiamo tutti i termini che voi sapete, per cui abbiamo la terminologia della lotta di classe, la terminologia o l'osservazione in termini di proprietà. Gli strumenti sono di qualcuno, quindi il problema della proprietà. Abbiamo la terminologia in termini di lotta di classe. Gli strumenti non sono in mano a tutti, qualcuno cambia, comunque gli strumenti vanno in mano a questo e quest'altro, e quindi la lotta la lotta di classe, dove la classe è definita in termini di proprietà. Abbiamo. E la teoria generale che la storia sarebbe una storia di lotta di classe, che è evidentemente falsa, perché per esempio a livello del clan e dei raccoglitori di cibo non ci sono classi, non c'è lotta di classe. Come non c'è proprietà, o quasi non c'è proprietà, anche se lì Marx è venuto fuori, i marxisti, con questi problemi della proprietà comune, primitiva, ma lì non c'è proprietà perché c'è assenza del problema della proprietà e quindi sono un po' fantasie letterarie o derivati da problemi mal posti. Poi abbiamo in generale, e questo ci riconduce con un altro degli aspetti utopici del pensiero di Marx, la tendenza a identificare il modo di produzione invece che con la totalità dell'uomo. Avete visto con chiarezza, si dice addirittura non solo come io tenderei ad accettare modo di produzione uguale esistenza storico-sociale degli uomini, ma addirittura modo di produzione uguale vita umana, dove il modo di produzione non è una parte della vita umana o una parte delle attività umane, è tutta la vita umana storico-sociale, e quindi coincide con l'uomo, e quindi al di fuori della produzione non c'è niente. Anzi, Marx tendenzialmente, al di fuori della produzione, almeno nella sua estrapolazione, non ci mette proprio niente, perché se il pensiero non è altro che ideologia, cioè rispecchiamento della situazione che ognuno di noi ha nel modo di produzione, è chiaro che la produzione assorbe anche la religione, come del resto Marx pretende, e come in senso demagogico lui ha anche detto comunque la famosa frase che non si usa più perché politicamente non rende più: la religione è l'opio dei popoli. finché è nevara si usava, adesso non rende più, perché non si pigliano i voti in questo modo e quindi si lascia perdere. Ora questo, quindi voi vedete, il modo di funzionare è tutto l'uomo. Però voi avete, attraverso tutte queste diverse teorizzazioni della stessa cosa, alcune adeguate, alcune non adeguate, e quindi tale da produrre ambiguità e oscurità, avete una identificazione del modo di produzione, primo con la proprietà, poi con la lotta di classe, poi con l'economia. Ed è un po' fatale che ci sia, perché a furia di dimenticarsi quello che si è stabilito e teoricamente e empiricamente, di prendere delle prime formulazioni teoriche un po' ambigue, un po' troppo larghe, il modo di produzione uguale vita, e di riempire, poi avere una situazione di pensiero indeterminata, non determinata, quindi dove si possono infilare cose che non ci sarebbero state se la formulazione fosse stata determinata. Voi ci infilate e ci sta abbastanza bene, perché sotto certi aspetti ci potrebbe stare. Se c'è divisione del lavoro, c'è qualcuno che fa una cosa e qualcuno che non fa un'altra, e via dicendo. Quindi ci potete, se ragionate un po' alla svelta, metterci dentro la proprietà, la lotta di classe e tutto quello che volete voi. Ma siete condotti poi a furia di modo di produzione, la proprietà, lotta di classe e economia, voi avete, ecco che siete arrivati alla famosa struttura sbagliatissima, questo è veramente l'equivoco più grosso, ma questa è tutta una serie di equivoci comunque, come vedremo. A quell'altro, il modo di produzione e la struttura. Le altre attività umane, metto tra virgolette a questo punto, perché quali sono le altre attività umane? Se il modo di produzione è tutto, non ci sono altre attività umane. Ciò non di meno, fino a tutto oggi si continua a ripetere in un modo abbastanza stupido, ripetitivo, questa storia, per cui ci sarebbe. Il modo di produzione sarebbe la struttura, il diritto, l'economia, la politica, la religione, l'arte, sarebbe la soprastruttura. E voi avete tutti questi marxisti innocenti, tutti questi innocenti critici del marxismo che continuano a imperversare, che dicono: è la prima cosa e la seconda. Con quale coerenza lo sa Gesù? Se il modo di produzione è tutto, il diritto, la religione, la politica saranno parti di questo tutto, no? Se il modo di produzione è tutto, la religione è una parte del modo di produzione, non si scappa. Quindi in un certo senso è vero che è determinata, ma è determinata come è determinata la parte di un tutto, non come un'attività importante, un'attività meno importante nei confronti di una più importante. Ora, la cosa grave è che quando voi siete arrivati a dire struttura e soprastruttura avete perso tutto questa base iniziale. Perché avete ridotto l'ipotesi iniziale, che è quella, io guardo l'uomo col concetto della produzione, l'avete dimenticata, siete usciti da questa ipotesi e vi siete messi in una situazione in cui avete giudicato, appunto, avete fatto l'errore idealistico, in sostanza, di pensare che si può dividere l'attività umana in economica, politica, morale, religiosa, e che si possa dire che l'attività economica determina l'attività politica, religiosa e via dicendo, che non è vero. Non è vero fattualmente, io non vado a fare polemiche con, poi non ho nessuna polemica con nessuno in questo senso, perché mi sento un po' al di fuori dal dibattito ideologico del mio tempo. Non è vero, nel senso che voi avete de facto situazioni storiche nelle quali la politica determina l'economia. Oggi ce n'è a stravedere, per esempio, ce n'è addirittura a stravedere. Oggi non è più possibile fare una politica economica perché è tutto deciso prima in sede di rapporti di forza tra i gruppi sociali. Sindacati, padronato, potenza americana, uso sregolato del dollaro, l'oro che viene fuori da solo. La politica chi la fa? Chi fa la politica economica è come uno al massimo, nella migliore delle ipotesi, che aggiusta le vele secondo il vento che tira, però non con la possibilità che hanno quelli che vanno in barca a vela di andare controvento, perché quel controvento non si può andare. Ora, voi avete una affermazione, una teorizzazione iniziale che è feconda, come abbiamo visto, perché permette di porre su un piano empirico, conosciuto, un'infinità di cose umane che prima restavano sconosciute, e vi compreso un certo meccanismo di evoluzione della storia. Poi avete una formulazione incerta nell'ideologia tedesca, ma Però qui la formulazione, qui siamo ancora a un livello abbastanza confuso, perché per un aspetto c'è la formulazione, per l'altro non c'è. Proprio perché avete un continuo va e vieni tra una. Non avete la distinzione molto chiara, netta, proprio una parte del saggio dedicata ai concetti, un'altra parte dedicata alla storia, per cui questa, il momento in cui deve essere fatta la teorizzazione sembra un momento preparatorio di uno successivo nel quale si farà la teorizzazione, non c'è ancora il suo. Più tardi voi avete queste formule che si sono fissate e questi due elementi teorici, uno di teoria adeguata, uno di teoria contraddittoria, ambigua o spostata, si sono fusi insieme, insomma, i termini che fanno capo all'idea di produzione, che a me sembra che corrispondano perfettamente a quella situazione di fatto che abbiamo messo in evidenza. Quella situazione di fatto che abbiamo messo in evidenza la possiamo tradurre in una situazione teorica, che significa fissabile, ricordabile, impiegabile. Se noi abbiamo una situazione e non ne facciamo una teoria, scappa dalla nostra mente. Se di una situazione ne facciamo una teoria, la si fissa. Resta consegnata anche i libri, si accede a questa teoria, poi insomma tutto quello che ha teorizzato resta. Quello che non ha teorizzato lo perdiamo. Finché ce lo ricordiamo funziona. Quando non ce lo ricordiamo più non funziona più. La teoria è comoda perché è comoda, non è soltanto comoda, ma è anche comoda perché è come le mappe geografiche. Voi non potreste mai conoscere Milano, tantomeno New York, via per via, casa per casa. Se avete una mappa che è un condensato teorico di una situazione di fatto, ecco che voi, sia perché vi ricordate la pianta di Milano, sia perché la carta la potete guardare, voi con la macchina, salvo i sensi proibiti, andate dove volete e non vi perdete. Ma voi vi perdereste sempre a Milano se non aveste l'idea della carta di Milano, la mappa. Ecco, la teoria grosso modo è anche questa cosa. È una cosa che consente alla conoscenza di orientarsi in mancanza di una conoscenza di fatto, in sostanza. Ora, la terminologia, la teorizzazione in termini di funzione mi sembra adeguata, mi sembra essere la prima, almeno, mappa di questa situazione che è venuta in evidenza, questa situazione storica, sociale, umana che è venuta in evidenza. La terminologia, però, ne abbiamo un'altra vicina a questa, è confusa con questa. Invece di avere solo i termini relativi all'idea della produzione, abbiamo proprietà, evoluzione della proprietà. Sarà certamente connesso con l'evoluzione del modo di produrre, ma a partire da una teoria della proprietà, non a partire dalla semplice e generale teoria del modo di produrre. Perché appunto il modo di produrre quando comincia subito a determinare forme di proprietà e via dicendo. Poi non sappiamo ancora a questo livello, veramente non sappiamo ancora, non abbiamo la teoria per dire qual è, se c'è e ammesso che ci sia, quale sia il rapporto generale tra il modo di produrre e la distribuzione della proprietà. Non c'è questa teoria e non c'è nei testi di Marx, semmai c'è nel Capitale, ma il Capitale è l'analisi della situazione del suo tempo. Non c'è, c'è questa rosa analisi che voi la vedrete, che è quasi tutta ideologica e filosofica, dell'evoluzione della proprietà nell'ideologia tedesca. Poi basta, poi ci sono delle curiose questioni, sì, ci sono delle questioni libresche, ma una teoria generale che a partire da questa teorizzazione della produzione e a partire dai concetti messi in evidenza in questo modo, ne deduce logicamente attraverso connessioni logiche, una teoria generale della proprietà e della sua evoluzione, questa non c'è, e del resto appunto mi pare che non ci possa essere, che sono due cose con ampiezza empirica del tutto diversa, non sappiamo e non si possono fare, tenendo sotto occhio tutte le situazioni storiche nelle quali il fenomeno della proprietà e delle sue modificazioni si è manifestato in modo rilevante. Ma per tenere sotto occhio questo insieme di fenomeni io non devo tenere sotto occhio quell'altro. Se le tengo sotto occhio tutte e due faccio soltanto una grande confusione. Però Marx questa confusione l'ha fatta e ha introdotto questi termini, questi altri termini teorici. Questi termini teorici l'hanno condotto a questa serie che oggi che potremmo dire di sinonimi. Tutta la terminologia in funzione del nome della parola produzione è considerata sinonima di tutta la terminologia in termini di storia secondo la divisione in classi e la lotta di classe, che diventa il fenomeno storico che fa evolvere la storia. mentre noi per il momento più modestamente diciamo sono i nuovi bisogni che vanno evolvere la storia, come e quando non sappiamo. E poi, proprio perché la lotta di classe ci porta molto vicini di fatto, vedete come la nostra immaginazione ci può fuorviare. Avevamo parlato di produzione in termini generali, quindi siamo però su un contesto ambiguo, perché c'è un uso della parola produzione che è tecnologico e che fa riferimento a fenomeni diversi, più ristretti. Passiamo alla lotta di classe, passiamo alla proprietà, siamo sul campo dell'economia. Ed ecco che inavvertitamente nel nostro cervello funzionano con lo stesso significato i termini modo di produzione ed economia. A questo punto succede il disastro. E la contraddizione, succede il disastro perché non abbiamo, prima abbiamo dei rischi di ambiguità e adesso abbiamo il rovesciamento e la perdita del concetto. Perché l'economia è un'attività fra le altre. L'economia non è il sinonimo del modo di produzione. Quando noi diciamo modo di produzione, o lo usiamo nella sua accezione ristretta, e allora è l'organizzazione di fabbriche, il taylorismo, il nuovo modo di fare l'automobile, no? Lo usiamo nel suo senso largo, che è introdotto da Marx, e noi il modo di produzione è una caratteristica esistenziale di tutti gli uomini, tutti noi stiamo dentro un modo di produzione. D'altra parte, il modo di produzione inteso in senso tecnologico è ancora più vasto del modo di produzione come sinonimo dell'economia. È chiaro che il modo di produzione è qualcosa che ha a che fare con l'economia e che l'economia a sua volta ha qualcosa a che fare con il modo di produzione. Però noi non studiamo affatto il modo di produzione con l'economia, non ci riusciremo mai. Il modo di produzione, già a livello tecnologico, è qualcosa che include la chimica, la fisica e via dicendo. È già un punto di vista, un fenomeno sociale molto più largo del fenomeno dell'economia. Un economista non è capace di progettare un'automobile, ecco, basta questo, non è capace di progettare una caffettiera. Per progettare un'automobile ci vuole un ingegnere, nel modo di produzione c'è dentro l'ingegneria. Nel concetto larghissimo di Marx, nel modo di produzione c'è dentro il modo di pensare, ed è vero anche questo. Ora però, quando io l'abbia ridotto a economia, ecco che io sono di fronte neanche all'identificazione, all'uso del modo, del concetto ristretto di modo di produzione, ma a una vera e propria ambiguità, no? Il modo di produzione qui è ridotto alla tecnologia della produzione, evidentemente perché è distinto dalle altre attività. Poi diventa difficilissimo cavarsela, tra l'altro, perché voi vedete quelle fesserie che si dicono nel campo del marxismo dogmatico, per cui i veri produttori sarebbero i lavoratori fisici, ma che, come se uno fa il progetto di un'automobile non fosse un fattore della produzione, è perché a partire da un concetto indeterminato poi si dice qualunque scemenza. Comunque Marx fa addirittura la riduzione di questo modo di produzione all'economia e allora subentra quel fenomeno, allora ecco che si può pensare alla relazione di struttura e soprastruttura. Ed è un grosso equivoco mentale proprio. Quando avete detto modo di produzione, nel senso largo, marxiano corretto, marxiano preciso, voi avete una cosa fondamentale, al di fuori di quello non c'è niente, quindi avete la cosa fondamentale. È impossibile a questo punto contrapporre al modo di produzione, che sono il diritto, la politica, la religione, che ha persino, ma la Chiesa lo ammette tranquillamente, il messaggio di Dio è un messaggio, l'ipotesi è rivelato da Dio, è una rivelazione. Però dato che noi uomini siamo limitati e abbiamo conoscenze limitate, quindi un linguaggio limitato, ogni generazione legge il messaggio divino con la linguaggio, nella lingua del suo tempo. Tant'è vero che non si pretende che ci sia una significato letterale del Vangelo o dei testi sacri. Lì ci sarebbe dentro la rivelazione divina, ma le parole sarebbero quelle di quel tempo là e noi saremmo a nostra volta prigionieri nel leggere le parole di quel tempo là del modo come riusciamo a usare le parole. Se si sostenesse altrimenti, sarebbe come se Dio si fosse tanto già il regno di Dio in terra già nel momento in cui c'è la rivelazione, che per definizione non è. Quindi questo elemento di per cui noi non possiamo considerare come, come, come vero, insomma, una situazione di pensiero a una fase determinata della storia, sì, non è necessariamente, non abbiamo bisogno di pensare che sia tutta ideologia per pensare a tutti i limiti della nostra conoscenza. In ogni caso, se noi abbiamo messo dentro, se noi abbiamo nella nostra testa il modo di produzione come una caratteristica essenziale dell'uomo, io preferirei dire la caratteristica storico-sociale dell'uomo, per alludere ai fenomeni istituzionali e ripetitivi che ci condizionano tutti, scattando quelli biologici e quelli dell'innovazione. Comunque sia, questo è un oggetto totale. Se poi io ho un'altra idea per cui il modo di produzione mi diventa uguale all'economia, allora io ho la sensazione che questa è la cosa prevalente, dominante. Ma qui prima era dominante perché era tutto. E quindi non c'era una questione di rapporti fra le parti e di una parte che determina l'altra. Avrei dovuto scegliere un altro mondista, devo studiare l'economia per sapere se è l'economia che predomina sulla politica o no. Ma una volta che io abbia nella testa questo primo elemento, il modo di produzione come totalità di vita o totalità di vita storico-sociale, e poi inavvertitamente lo identifico con l'economia, lo riduco a una parte e a una parte superiore all'altra, no? È chiaro? Quindi l'economia domina sulla politica, domina sulla religione, la politica, la religione e via dicendo sono altro che soprastrutture della vita economica, e allora anche quelle fesserie che vanno per il mondo, secondo le quali lo Stato è lo Stato è un epifenomeno, e lo Stato non sarebbe altro che una forma poliziesca nelle mani dei padroni per conservarlo. Cioè tutta questa sottovalutazione o scomparsa di tutti questi fenomeni che in quanto tali non avrebbero nessuna propria funzione. Ecco, questo che è la conseguenza più grave del marxismo, questa è veramente la parte catastrofica con la quale si produce una forma di incoscienza o di automistificazione gravissima, che è tornata come una nemesi nel campo.